Quindi abbiamo visto in capitolo 39, Giuseppe comincia a lavorare nella casa di Potifar, la moglie di Potifar lo accusa falsamente. Potifar, in versetto 20 di capitolo 39, allora il padrone Giuseppe lo prese e lo mise in prigione nel luogo dove erano rinchiusi i carcerati del re. Egli rimase quindi in quel prigione. Qui in Genesi non viene raccontato, ma se leggete il Salmo 105, versetto 17 e 19, racconta la storia di Giuseppe, dice che lui è stato ferito, messo in ceppi di ferro e buttato nel carcere di Faraone. Qui in Genesi salta questa cosa, sembrerebbe che lui entra la porta e subito il capo del carcere lo dà un incarico. Ma non è così. Ma in versetto 21, ma l'Eterno fu con Giuseppe e usò verso di lui benevolenza, cattivandogli le grazie del direttore del prigione. Così il direttore del prigione affidò a Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere e tutto ciò che si faceva là lo faceva lui. Il direttore della prigione non controllava più nulla di quanto era affidato Giuseppe, perché l'Eterno era con lui e l'Eterno faceva prosperare tutto quanto egli faceva. Dobbiamo ricordare in questa storia che Giuseppe dove si trova? All'albergo a 5 stelle a giocare golf. Dove si trova? In carcere. Io non penso che nessuno di noi presente questa mattina è stato venduto dalla sua famiglia in schiavitù, poi falsamente accusato e gettato in carcere. Se c'è qualcuno, raccontami la vostra testimonianza, sarebbe interessante. Ma la parola di Dio dichiara che anche in queste circostanze brutte e terribili, il Signore era con Giuseppe. Voi sapete che il Signore è con te se tu sei un figlio di Dio. Se non sei un figlio di Dio, l'Eterno è contro di te, perché non hai accettato il dono gratuito della salvezza che viene attraverso suo figlio. Ma se siamo figli di Dio, nati di nuovo, la parola di Dio dichiara, Romani 8:28, tutte le cose cooperano per il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Anche essere venduto come schiavo, anche essere buttato nel carcere. E dobbiamo ricordare che noi sappiamo, se avete già letto la storia, quello che Dio farà. Quindi è un po' ingiusto, no? Noi sappiamo alla fine che Giuseppe sarà innalzato, avrà gloria, fame, potere. Ma in quel momento Giuseppe non sapeva niente. Sicuramente lui si ricorda i sogni che Dio lo ha dato tanti anni prima, no? Che il suo covone di grano sarebbe innalzato e quelli di suoi fratelli si sarebbero inchinati davanti a lui. Però, secondo me, lui magari cominciava a dubitare. Ma Signore, dove sei in tutto questo? Voi avete mai fatto questa domanda al Signore? O solo io? Io l'ho fatto tante volte nella mia vita. Perché sono stati in circostanze difficili. Anche questa settimana ho fatto un certo... Sì, non ero in carcere. Ma mi sono raffreddato, questa è la seconda volta già in meno di 2 mesi. E avevo tante cose da fare per il Signore questa settimana. E ho detto, ma Signore, cosa serve? No, perché devo stare a casa, a letto, con questa tosse? Ma a volte, come io sono il tipo un po', il tipo Marta, che so sempre correre a destra e a sinistra, a volte il Signore dice... No, ho bisogno che siedi e stai fermo perché ti devo parlare. E se devo permettere a un raffreddore di venirti addosso, lo farò. Perché ti devo parlare e devi stare fermo. Basta correre a destra e a sinistra. Ma a volte quando siamo in mezzo, sì, questa è una sciocchezza, non possiamo comparagonare la situazione di Giuseppe. Ma penso che tutti noi come credenti a volte chiediamo, ma come mai? Signore, io sono tuo figliolo. Guardi i pagani, quelli che usano il tuo nome come una parolaccia. Sembra, e ricordiamo bene, sembra che loro sono benedetti, io tuo servo sono maledetto. E voglio enfatizzare, sembra. Perché se siamo figli, non siamo più sotto la maledizione, ma siamo sotto la benedizione di Dio. Però sapete che a volte il carcere può essere una benedizione. E quindi Giuseppe viene buttato in carcere, nei ferri, nei ceppi. Perché Dio deve fare un'opera nella sua vita. Guardiamo un secondo in Ebrei capitolo 5. Ebrei 5, versetto 8. Qui la parola di Dio sta parlando di Gesù, nostro Salvatore. Leggiamo versetto 7. Nei giorni della sua carne, con grande grida e lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che lo poteva salvare dalla morte. E fu esaudito a motivo del suo timore di Dio, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Qui sta parlando di Gesù Cristo. Gesù doveva imparare obbedienza? Così dice la parola di Dio. Perché anche se lui è divino e noi crediamo che lui è Dio in carne, Dio fra di noi, ma Dio era un uomo come uno di noi, era soggetto al caldo, al freddo, alle tentazioni, alle debolezze umane. E noi, purtroppo, c'è una teologia, specialmente nella Chiesa della Prosperità, che non include la sofferenza nella vita di un credente. Ma sapete, fratello, che è necessario nella nostra vita cristiana? Difficoltà. Perché nelle difficoltà Dio ci forma. Dio ci forge come l'acciaio che viene bruciato e vengono bruciate via le scorie, viene purificato. È fondamentalmente necessario per la nostra vita cristiana, se vogliamo essere come Cristo. Quindi se Cristo deve imparare obbedienza attraverso le cose che ha sofferto, quanto di più noi? E quindi a volte il carcere può essere una cosa, non a volte, tutto quello che accapita nella nostra vita, se siamo credenti, la parola dichiara che Dio userà per il nostro bene. Anche cose brutte. Sicuramente era una brutta cosa che i fratelli di Giuseppe l'hanno venduto. Era una brutta cosa che lui era falsamente accusato dalla moglie di Potifar. Era una brutta cosa che lui andava in carcere. Ma vedremo in questa storia, Dio deve posizionare Giuseppe. Deve mettere nella posizione per compiere quello che Dio desidera fare. Perché maggior parte di voi sapete già, Dio userà Giuseppe come un salvatore del suo popolo. E anche per questo lui è una grande figura di Gesù. E non solo il suo popolo, ma di tante nazioni. Quindi Giuseppe viene buttato in carcere, versetto 1 di capitolo 40. Dopo queste cose avviene che il copiere del re di Egitto e il panettiere offesero il loro signore, il re di Egitto. E il faraone si adirò con i suoi due ufficiali, con il capo copiere e il capo panettiere, e li fece mettere in carcere nella casa del capo delle guardie, nella stessa prigione dove era rinchiuso Giuseppe. Non è a caso i tuoi colleghi di lavoro. Tu puoi chiedere, ma perché questo qua lavora con me? Perché? No? Vi siete mai chiesto questo? Io una volta in falegnameria avevo, Pazienza. Avevo un collega che io chiamavo il Gadareno. Conoscete la storia del Gadareno, no? Colui che viveva nelle tombe. Ma non era caso che Dio mi abbia messo lì, non è a caso che Dio ha messo certe persone nella tua vita. Alla fine vedremo perché Dio ha messo Giuseppe in carcere, perché Dio ha messo il coppiere, il panettiere in carcere, perché era tutto nel piano di Dio nella vita di Giuseppe. Il capitano della guardia li affidò al sorveglianza di Giuseppe, il quale li assisteva. Così egli rimase in prigione per un certo tempo. E non sappiamo quanto tempo, ma quando Faraone chiama Giuseppe fuori dal prigione, passarono 13 anni dal momento in cui lui è stato venduto come schiavo. Nella stessa notte il coppiere e il panettiere del re di Egitto, che erano inchiusi nella prigione, fecero entrambi un sogno, ciascuno il suo sogno con il suo particolare significato. Il mattino seguente Giuseppe viene da loro e li guardò, ed ecco, erano preoccupati. Allora egli interrogò gli ufficiali del faraone, che erano con lui in prigione, nella casa del suo padrone, e disse: perché avete oggi il viso così mesto? Allora vi voglio fare una domanda. Se Giuseppe era in carcere e tutto il tempo che lui era lì era: ma perché il Signore ha fatto questo? Ma perché così? E perché la mia vita è così? È colpa di tutti gli altri, è colpa di quello, è colpa di quell'altro. A commiserarsi addosso, secondo voi lui avrebbe notato che queste due persone erano triste? Perché in versetto 6 la parola erano preoccupati, ha visto che erano di un volto triste. E così è anche con noi credenti. Tante volte noi perdiamo delle circostanze in cui Dio vuole fare grandi cose perché stiamo guardando troppo noi stessi e troppo i nostri problemi. Oh, povero me, la vita mi deve, tutto mi è dovuto, è colpa di mia mamma, è colpa di mio papà, è colpa di mia moglie, è colpa di miei fratelli. Invece Giuseppe non aveva questo atteggiamento. Giuseppe, io credo, perché anche la parola lo dice, anche se lui era in carcere, lui sapeva: il Signore è con me. I fratelli mi hanno tradito. La moglie di Potifar mi ha accusato falsamente. Potifar ha creduto questa falsa accusa, ma il Signore è con me. Giuseppe non guardava le sue circostanze, lui guardava il Dio che è al di fuori delle circostanze. E perciò lui non era morbosamente preoccupato con se stesso, ma lui poteva vedere il mondo che soffriva intorno a sé. E vi dico, fratelli, molti di noi credenti non abbiamo un cristianesimo soddisfacente perché stiamo guardando troppo noi stessi. Ah, ma perché il pastore, perché altri non vedono il mio problema? Invece di vedere gente che è tanto peggio di noi, e dire: mamma mia, io ho problemi, ma almeno ho la vita eterna. Io so dove sto andando. Queste povere persone non conoscono il Signore. Ma se tu sei consumato da te stesso, non vedrai mai l'opportunità di intervenire nella vita degli altri. E quindi lui viene da loro: che è successo? Perché siete così tristi? E essi risposero: abbiamo fatto un sogno e non vi è alcuno che lo possa interpretare. Allora Giuseppe disse a loro: le interpretazioni non appartengono a Dio? Raccontami i sogni, vi prego. Così il capo copiere raccontò il suo sogno a Giuseppe. Gli disse: nel mio sogno, ecco, mi stava davanti una vite, e in quella vite vi erano tre tralci. Appena ebbe messo i germogli, fiorì e diede dei grappoli di uva matura. Ora io avevo in mano la coppa del faraone, preso l'uva, la spremette nella coppa del faraone e mise la coppa in mano del faraone. Giuseppe gli disse, questa è l'interpretazione del sogno, i tralci sono 3 giorni, in capo a 3 giorni il faraone ti farà rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo ufficio e ti darà in mano al faraone la sua coppa, come faceva prima, quando eri solo coppiere. Ma ricordati di me quando sarai felice, ti prego. Usa benevolenza nei miei confronti parlando di me al faraone e fammi uscire da questa casa, perché io fui portato via di nascosto dal paese degli ebrei e anche qui non ho fatto nulla perché mi mettessero in questa prigione sotterranea. Quindi Giuseppe interpreta il sogno del capo coppiere, è una bella interpretazione, quindi lui è contento. E lui dice, guarda che Dio mi ha fatto vedere, tu sarai tolto, sarai chiamato dal prigione, sarai messo di nuovo lì al fianco. Sapete che il coppiere era quello che assaggiava il vino del re. E anche il cibo, mangiava il cibo del re. Se era avvelenato, lui era in pensione permanente. Però, intanto, finché viveva, mangiava e beveva bene tutta la roba del re. Era veramente un buon lavoro, no? Il lavoro del governo sono sempre buoni, giusto? E Giuseppe dice, quando tu sarai restaurato al fianco del re, ricordati di me. Allora, il panettiere sente questa bella interpretazione del suo sogno, quindi dice... Il capo panettiere, vedendo che l'interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe, anche io nel mio sogno, ecco, avevo 3 canestri di pane bianco sul capo e nella canestra più alto viveva ogni sorta di vivande cotte al forno per il faraone e gli uccelli li mangiavano nel canestro che avevo sul capo. Allora Giuseppe rispose e disse, questa è l'interpretazione del sogno. I 3 canestri sono 3 giorni. In capo ai 3 giorni il faraone ti esporterà la testa dalle spalle. Ai! Ti farà impiccare a un albero e gli uccelli ti mangeranno le carni addosso. Mamma mia, che brutto sogno! Però voglio farvi notare una cosa importante. Un vero servo del Signore non predica solo le belle cose della parola di Dio, ma predica anche le cose che dice, ravvediti. Stai sbagliando, fratello. E anche qui, no? Finché io come pastore dico, gloria a Dio, fratello, Dio ti benedica. Ma poi la prima volta che ti devo riprendere, poi vedremo veramente. Poi scopri veramente di che cosa è fatta una persona. Bah, qua non c'è amore, io vado via. Ma Giuseppe era fedele a raccontare tutto quello che Dio ha detto. Purtroppo l'interpretazione per il capo panettiere non è tanto bello. In 2 Corinzi capitolo 2 la parola di Dio dice che noi credenti siamo un suave profumo al Signore e non solo al Signore, siamo un suave profumo a quelli che amano il Signore. Sapete che voi per me siete un suave profumo? Quando vedo i miei fratelli, alleluia, mio fratello, specialmente quando vado in giro, no? In mezzo ai non credenti, e vedo un fratello, ah, un altro figlio della luce, un altro che ama mio Signore. Però la Bibbia dice che anche per quelli che periscono, noi siamo un profumo di morte. Perché quando proclamiamo la parola di Dio, tanta gente non piace questa proclamazione. perché dice ravvediti, dice stai sbagliando, dice tu sei un peccatore davanti a Dio, tu stai andando all'inferno senza Gesù Cristo. Ma Giuseppe, come un fedele servo di Dio, lui proclama la parola di Dio. Tu sarai restaurato, tu purtroppo morirai. Ma lui racconta fedelmente quello che Dio lo ha rivelato. E qui, leggiamo qui, in versetto 20, ora il terzo giorno, il giorno del compleanno del Faraone, avviene che egli fece un banchetto per tutti i suoi servi e fece alzare il capo al capo coppiere e alzare il capo del capo panettiere in mezzo ai suoi servi. Così ristabilì il capo coppiere nel suo ufficio di coppiere perché mettesse la coppa in mano del faraone, ma fece impiccare il capo panettiere secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro data. Il capo coppiere però non si ricordò di Giuseppe, ma la dimenticò. Disgraziato. No. Ma come? Io al panettiere l'ho dato la brutta notizia, a te ho dato la bella notizia e ti sei scordato di me. Anche i fratelli di Giuseppe si erano scordati di lui. Anche Potifar, quando la moglie ha falsamente accusato lui, Potifar si è scordato, perché Giuseppe era una benedizione. Ricordiamo, la parola dice che Potifar riconosceva che la benedizione di Dio è con Giuseppe, ma lui non si è ricordato questo quando ha accusato la moglie. E anche qui, purtroppo, il capo coppiere non si ricordava di Giuseppe. Ma la bella notizia è che il Signore non si è mai dimenticato di Giuseppe. Io posso dimenticare il tuo nome se sei nuovo. Ma il Signore non solo conosce il tuo nome, ma Gesù ha detto che Gesù conosce anche quanti capelli hai in testa. Tu non arriverai in cielo davanti al trono di Dio e il Signore, aspetta, non dirmi. Aspetta, mi sta venendo. Come ti chiami? No, no, non sarà così. Lui conosce chi sei. Non si è mai dimenticato di te. Anche se a volte le circostanze potrebbero sembrare così. Ma perché sono in questa prigione, in questa fabbrica, dove tutti mi odiano, mi perseguitano? Chi lo sa? Che Dio ti ha posto lì per un giorno, nel suo grande piano. Il coppiere si scordò di Giuseppe, ma il Signore no. E in versetto 1 di capitolo 41, ed avviene in capo a due interi anni, la parola di Dio è molto chiaro, alla fine di due anni interi. Dobbiamo ricordare che Giuseppe è un figlio di Dio, lui parla col Signore, lo Spirito Santo è dentro il suo cuore. Lui si ricorda i sogni di tanti anni prima, in un certo senso le promesse di Dio per la sua vita. E magari lui poi viene venduto, viene portato in gabbia come un animale fino in Egitto, venduto. Poi Dio lo benedice, magari lui dice... E chi lo sa, magari Potifar, se lo servo bene, dopo anni mi darà la libertà e potrei tornare da mio papà in Canaan. No, invece viene falsamente accusato, gettato in carcere. Ma come, Signore? Non mi sembra il mio covone innalzato e altri. E adesso che, no, di nuovo i sogni... Questa è la mia supposizione, ma secondo me, se io fossi Giuseppe, chiuso in carcere, cioè straniero, non conosco nessun avvocato in Egitto, E poi viene questo che è collegato col faraone, il re della nazione, e io lo aiuto, lo do l'interpretazione, e dice magari adesso questo che l'ho benedetto, l'ho aiutato, l'ho incoraggiato, magari lui verrà vicino a faraone, parlerò con faraone, finalmente posso uscire di qua e tornare dalla mia famiglia. 2 anni. E come ha detto Francesco, e io lo dico sempre, se noi cercheremo prima il regno di Dio, il Signore ha promesso che ogni cosa sarà sopraggiunto a noi. Ogni cosa di cui abbiamo bisogno. Quindi non tornare al lavoro pensando, ok Signore è vero, tu mi hai parlato, devo veramente consacrare la mia vita a te, devo cercare prima il tuo regno, e poi tu lo fai per una settimana e non vieni innalzato capo di fabbrica. Non tornare domenica prossima e dirmi, non è vero fratello, io per una settimana sono stato consacrato a Dio. Per una settimana ho cercato il regno di Dio e la sua giustizia e ancora sono l'ultimo pedino sulla linea a catena là in fabbrica. 2 anni passarono. In tutto passeranno 13 anni che Giuseppe non è nelle belle circostanze. Ma dopo questi 2 anni, perché sapete che ci sono i tempi di Dio, io credo che Dio deve fare un lavoro nella vita di Giuseppe a prepararlo per il compito che lui avrà. Voi sapete già il compito che lui avrà, giusto? Se avete mai letto questa storia, sapete che Giuseppe diventerà il primo ministro della nazione più grande a quel tempo sulla faccia della terra. Più potente, più ricco. Pensate, lui andrà da Galeotto in un giorno a essere il vicepresidente degli Stati Uniti. Può capitare mai? Con Dio sì. E quindi il faraone fece un sogno ed ecco, egli stava presso il fiume, ed ecco salire al fiume 7 vacche di bell'aspetto e grasse e mettersi a pascolare tra i giunchi. Dopo quelli ecco salire al fiume altre 7 vacche brutte di aspetto scarne e fermarsi accanto alle prime sulla riva del fiume. Or le vacche brutte di aspetto scarne divorarono le 7 vacche di bell'aspetto e grasse, quindi il faraone si svegliò. Quindi per ricordare, avete mai notato che se ti svegli appena dopo un sogno, ti ricordi? Perché dicono che sogniamo ogni notte, ma tante volte non ricordiamo questi sogni. Poi si riaddormentò e il sogno una seconda volta, ed ecco 7 spighe grosse e belle, venne su da un unico stello. Poi ecco 7 spighe sottili, arse dal vento orientale, germogliare dopo di quelle. E le spighe sottili inghiottirono le 7 spighe grosse e piene. Allora il faraone si svegliò ed ecco, era un sogno. Quindi questo, cioè, 7, già da un stello se nascono 2 o 3, è già una cosa. Qui un stello, 7 teste di grano, una cosa miracolosa. Al mattino suo spirito era turbato e mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi di Egitto. Quindi il faraone raccontò loro i sogni, loro i suoi sogni, ma non ci fu alcuno che li potesse interpretare al faraone. Allora il capocopiere parlò al faraone dicendo, ricordo oggi i miei falli dopo 2 anni. Il faraone si era adirato con i suoi servi, mi ho fatto mettere in prigione in casa del capo delle guardie, me e il capo panettiere. Entrambi facciamo Facemmo un sogno della stessa notte, io e lui, ciascuno fece un sogno con il suo proprio significato. Ora con noi vi era un giovane ebreo, servo del capo delle guardie, e lui raccontiamo i nostri sogni, ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E le cose avvennero esattamente secondo l'interpretazione da lui dataci. Il faraone ristabilì me nel suo ufficio e fece impiccare l'altro. Allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe, che fu subito tratto fuori dalla prigione sotterranea. Così si rase, si cambiò le vesti e venne dal faraone. E il faraone disse a Giuseppe, «Ho fatto un sogno e non vi è alcuno che lo possa interpretare». Ho sentito dire di te che tu puoi intendere un sogno per interpretarlo. Quindi, Giuseppe, ho sentito grandi cose di te. Nessuno fra i miei maghi, i miei ministri, è capace di darmi pace in questa cosa. Ma ho sentito parlare di te, grandi cose di te, che tu hai questo potere soprannaturale di interpretare questi sogni. È bellissima la risposta e secondo me è uno dei motivi principali di tutto quello che è accaduto fino adesso. Giuseppe in versetto 16 rispose al faraone dicendo, non sono io, ma sarà Dio a dare una risposta per il bene del faraone. Quindi come un vero servo di Dio, lui dà la gloria a Dio. Non sono io. Non sono io che sono diverso di voi, ma è il Signore in me. Io non sono niente. Lui poteva, sì, io sono l'interpretore dei sogni. E per un prezzo potrei anche interpretare il suo. Prima voglio la libertà, voglio questo, questo, questo. No, non sono io non sono niente, ma io conosco il creatore dell'universo. E lui. Giuseppe non si mette a piangere, io sono un povero ebreo, mi hanno fatto così, così, così. Lui capisce che Dio ha permesso tutto questo in modo che lui può testimoniare il Vangelo al capo della nazione più grande del mondo. E lui non perde questa opportunità. Dice, io non sono niente faraone, ma io servo un Dio che è tutto. Io servo un Dio che è al di sopra del tempo, del destino dei uomini e delle nazioni. E io penso che a questo punto già Giuseppe ha capito che si sta per adempiere anche i suoi sogni. Perché lui ha capito, il Signore ha permesso tutto questo finché io potevo portare la parola del Dio vivente al capo di una nazione. E quindi lui dà la gloria al Signore e lui dice, notate che lui non ha sentito ancora il sogno, ma profeticamente lui comprende che è una cosa buona che il Signore farà. E il Signore userà Giuseppe per fare questa buona cosa ai egiziani, ai pagani, quelli che non conoscono il Signore. Sapete che Dio vuole usare il tuo tempo in carcere per benedire gli altri? Che tu puoi dire che loro dicono, oh, tu sei grande, e dice, no, io non sono niente. Ma mio Signore, Lui è grande. Voglio parlarti di Lui. Non parliamo di me, parliamo di Gesù. Allora Faraone disse a Giuseppe, ecco nel mio sogno io stavo alla riva del fiume, quando ecco sul fiume sette vacche grasse di bell'aspetto e mettersi a pascolare tra i giunchi. Dopo quelle ecco salirono altre sette vacche magre, bruttissime, di aspetto scarne, tale che non li vide mai così brutte in tutto il paese di Egitto. E le vacche magre e brutte divorarono le prime sette vacche grasse. Ma anche dopo che le ebbero divorate, nessuno poteva riconoscere che le avevo divorate, perché esse erano brutte aspetto come prima. Così mi svegliai. Poi vide nel mio sogno 7 spighe venire da un unico stello pieno e belle. Ricordate il primo sogno di Giuseppe. Ed ecco altre 7 spighe avviziate, sottile, avvizzite, e arse dal vento orientale germogliare dopo quelle. Quindi le spighe sottili inghiottarono le 7 spighe belle. Io ho raccontato questo ai maghi, ma non vi era stato alcuno capace di darmi una spiegazione. Allora Giuseppe disse a Faraone: i sogni del Faraone sono lo stesso sogno. Dio ha mostrato al Faraone quello che sta per fare. Fino a questo punto Faraone e la nazione di Egitto sono una nazione pagana, non conoscono niente del Signore. Quindi Dio non solo userà Giuseppe per salvare fisicamente il popolo di Israele, suo papà e i suoi fratelli, ma portare il Vangelo agli egiziani. E lui dice: guarda, io conosco il Signore sta per fare una grande cosa. Anche tu vuoi fare parte? Non perdere questa occasione. Le 7 vacche belle sono 7 anni, le 7 spighe belle sono 7 anni. E uno stesso sogno. Anche le 7 vacche magre e brutte che salivano dopo di quelle sono 7 anni, come pure le 7 spighe vuote e arse del vento orientale sono 7 anni di carestia. Questo è quello che ho detto al Faraone. Dio ha mostrato al Faraone quello che sta per fare. Ecco, stanno per venire 7 anni di grande abbondanza in tutto il paese di Egitto. Ma dopo questi verranno 7 anni di carestia. E tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese di Egitto e la carestia consumerà il paese. E nel paese non si ricorderà più la precedente abbondanza a motivo della carestia che seguirà, perché questa sarà molto dura. Il fatto poi che il sogno sia stato dato al Faraone 2 volte vuol dire che la cosa è decretata da Dio e Dio lo farà cadere presto. Ricordate nella legge di Mosè in Deuteronomio, per quante testimonianze è stabilito un fatto? Per 2. E quindi anche Giuseppe dice: come il Signore ti ha fatto vedere queste cose 2 volte, è una cosa sicura, stabilito da Dio. Or dunque, versetto 33, cerchi il Faraone, un uomo intelligente e savio, lo stabilisco sul paese di Egitto. Il Faraone faccia così, costruisca sul paese dei soprintendenti per prevelare il quinto dei prodotti del paese Egitto durante i 7 anni di abbondanza. Radunano essi tutti i viveri di queste annate buone che stanno per venire e amassano il grano sotto l'autorità del Faraone e lo conservano per approvvigionamento delle città. Questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei 7 anni di carestia che verranno nel paese di Egitto. Così il paese non perirà per la carestia. Quindi Giuseppe adesso ha una parola di sapienza. Perché una cosa è sapere i fatti, 7 anni belli, 7 anni carestia. Ma lo Spirito Santo sta dando a lui una parola di sapienza. E dice: Faraone, questi sono i fatti, una parola di conoscenza, ma questa è la sapienza di Dio per superare questi 7 anni di carestia. La cosa piacque al Faraone e tutti i suoi funzionari. E il Faraone disse ai suoi funzionari: potremmo noi trovare un uomo come questi? Questo in cui ci sia lo Spirito di Dio. Alleluia! No? Di cui parlava Francesco, penso che tutti noi abbiamo fatto questa esperienza. E se non l'avete fatto, c'è qualcosa che non va nel tuo cristianesimo. Che qualcuno ti guarda e dice, tu sei diverso. Non lo so, non riesco a mettere il dito. Ma sì, vedo che quando ti spacchi il dito col martello non tiri un sacco di parolacce. Ma dice, gloria a Dio. Come io una volta stavo caricando il camion per in falegnameria per andare in Val d'Aosta e era molto basso il tettoio di questo camion e l'ho preso in pieno, boom! E c'erano i miei colleghi sotto che loro mi passavano i mobili, io li mettevo dentro il camion e tutti mi guardavano. Sai, quell'istante, perché veramente anche sangue è uscito, cioè ha preso questa botta terribile, e loro mi guardavano, e io ho detto, gloria a Dio. E io ho detto, sembrava che stava per scappare una bestemmia. No, 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 neanche vicino. No. Sono queste piccole cose, no? Mi ricordo una volta un fratello di questa comunità, era vicino a casa sua, stava camminando sulla strada e ha trovato una busta nell'erba a fianco alla strada. Questo era nei tempi della lira. E in questa busta, immaginate, c'era 7 milioni dentro. Niente male. No? Avete mai trovato 7 milioni? Io no. E lui poteva dire, Signore vede e provvede, alleluia. Ma la busta era la busta di una ditta che era a fianco alla sua proprietà. E quindi lui è andato a bussare alla porta di questo signore e gli disse, avete perso questo? E questo signore ha detto, tu veramente sei un cristiano. Perché fino a quel momento loro lo prendevano in giro. Tu vai alla setta evangelica. Sei in una setta. Ma dopo quello hanno detto, tu sei un uomo in cui dimora lo Spirito di Dio. Questo la gente deve vedere in noi. Tu sei diverso. Questo è un uomo in cui dimora lo spirito del Dio creatore. Io non so se Faraone si è convertito al Signore, ma voglio credere sì. Io voglio credere che questo Faraone un giorno vedremo in cielo. La parola di Dio non è chiaro, solo che è scritto dopo la morte di Giuseppe, un altro Faraone si sorge che non si ricordò di Giuseppe. Ma per tutta la vita di Giuseppe, lui e il popolo ebraico hanno goduto la benedizione di questo faraone. E voglio credere che lui è un fratello. Dice, questo in cui dimora lo spirito di Dio. Allora il faraone disse a Giuseppe, perché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non vi è alcuno che sia intelligente e savio come te. Tu sarai sopra la mia casa e tutto il mio popolo ubbidirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te. Il faraone disse a Giuseppe, vedi, io ti stabilisco su tutto il paese di Egitto. Poi il faraone si tolse il suo anello dalla mano, lo mise sulla mano di Giuseppe, lo fece vestire di abiti di lino fino, e gli mise al collo una collana d'oro. Quindi vestito come un reale in Egitto. Pensate, il giorno prima dove era Giuseppe? In carcere, sotterranea. Non penso che era un bel posto. Fratelli, noi non sappiamo mai, quello anche domani. Quindi non ci scoraggiamo, non confidiamo nel Signore per una settimana e non funziona. Confidiamo nel Signore nonostante le circostanze. Cerchiamo prima il regno di Dio in ogni circostanza. E verrà, vi assicuro, verrà il giorno in cui il Signore dice, ecco, è arrivato il momento. Magari non sarai primo ministro d'Italia, ma Dio poi ti innalzerà, Lui userà quella cosa nella tua vita per la sua gloria. Notate, non è per la gloria di Giuseppe. Dice, io sono niente, ma il Signore è grande. E quindi Giuseppe si sposa. In versetto 45 il faraone chiamò Giuseppe col nome Zofanaf Panea e diede in moglie Asenaf figlio di Potiferra, sacerdote di On, e Giuseppe partì per visitare il paese di Egitto. Allora, non è sicuro il significato di questo nome perché non è un nome ebraico, ma somiglia, perché sapete, l'egiziano di quel tempo e quello moderno saranno molto diversi, ma somiglia alla parola in egiziano, cioè il frase, Dio parla e vive. Questo è il nome che il faraone ha dato a Giuseppe, e quindi Giuseppe si sposa. Lui fa tutto quello che avevo detto, amassa il grano. In versetto 50, prima che venissero l'anno della carestia, nacquero a Giuseppe due figli, che Anasef, figlio di Potiferra, sacerdote di On, gli partorì. Giuseppe chiama il primogenito Manasseh. Manasseh vuol dire farmi dimenticare. Perché disse, Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre. Al secondo invece pose il nome Efraim. Efraim vuol dire in ebraico fruttifero. Dio mi ha reso fruttifero nel paese della mia afflizione. E quindi, fratelli, anche tuo tempo di carcere passerà. Se tu confiderai nel Signore, passerà questa prova e sicuramente verranno altre prove per prepararti per altri compiti. Solo quando saremo davanti al trono di Dio passeranno tutte le lacrime. Ma ogni cosa è una preparazione per un'altra cosa, anche le cose brutte. In versetto 55, alla fine di versetto 55, allora Faraone disse a tutti gli egiziani, andate da Giuseppe e fate tutto quello che vi dirà. Allora ricordate brevemente qualcun altro che ha detto questa frase, identico. Chi è? Maria. Ricordate? Cosa lei disse ai servi? Fate tutto quello che lui ti dice, Gesù. L'unico comandamento di Maria. Fate tutto quello che Gesù ti dice di fare. La carestia si era sparsa su superficie di tutto il paese. Giuseppe aperse tutti i depositi e vendette i grani egiziani. Ma la carestia si aggravò nel paese di Egitto. Così la gente di tutti i paesi veniva in Egitto da Giuseppe per comprare del grano, perché la carestia era grave in tutta la terra. Questo è fortissimo, perché come Giuseppe è una figura del nostro Signore Gesù, la parola dice che non solo Egitto viene da Giuseppe a ricevere pane, ma tutte le nazioni. Chi è il pane della vita? Gesù Cristo. Dio ti ha messo in carcere, Dio ti ha messo in quella fabbrica, Dio ha permesso che tu sei in quella situazione perché tu possa proclamare le sue meraviglie. E la gente possa guardare te e dire, tu sei uno in cui dimora lo spirito del Dio vivente. E che Dio ti userà, vieni, perché ti do il pane della vita. Amen.